Mille Voci.
A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Oggi parliamo di uno scontro di stili e anche forse di ideologie tra buonisti e cattivisti, due parole che vanno molto di moda di questi tempi. La politica dunque tra buonisti e cattivisti è soltanto uno scontro di stili o c'è anche dell'altro? Come detto ne parliamo oggi a Mille Voci, partendo da questi due possibili scenari, ma tutti da verificare poi sul campo. I populisti sono i cattivisti e i buonisti sono i non populisti, e anche di populisti e non populisti se ne parla davvero tanto proprio in questi tempi. Ebbene, dietro e dentro queste due categorie ci sono delle ideologie, sicuramente dei modi di vedere, di affrontare la vita, delle correnti di pensiero e anche delle percezioni sulla società odierna che spingono il cittadino ad allinearsi verso uno dei due gruppi o, se preferite, verso una delle due fazioni o corrente di pensiero. E allora i partiti e i movimenti politici in questa contrapposizione ideologica e di comportamenti che ruolo hanno è uno dei tanti interrogativi che porremo ai nostri interlocutori, tra cui, e presento subito perché al telefono ci segue da Losanna, Oscar Mazzoleni, buongiorno e benvenuto, docente, professore di scienza politica appunto all'Università di Losanna, benvenuto a Oscar Mazzoleni, buongiorno.
Buongiorno.
Oscar Mazzoleni, allora i buonisti e i cattivisti sono i due partiti, diciamo così, maggioritari di questo inizio di terzo millennio?
Farei una premessa, anzitutto occorre constatare che il modo di comunicare la politica in questi anni è cambiato moltissimo. Non c'è solo più marketing, cioè messa in scena dello scontro politico, c'è l'arrivo della rivoluzione digitale, di internet, i social network che hanno cambiato il modo di comunicare in modo drastico, i media tradizionali si sono adattati almeno in parte, ma comunque devono seguire, come dire, questa trasformazione, e sullo sfondo nella società sono emerse nuove polarizzazioni sociali e nella politica movimenti e partiti populisti. Tutto questo fa un coacervo di condizioni per cui la comunicazione politica, il comunicare politica è diventato qualcosa di più duro, più aggressivo, più polarizzato e appunto alla fine può essere definito come lo scontro dei buonisti e dei cattivisti, o meglio, in realtà la politica sta diventando più cattiva.
Molto chiaro, Oscar Mazzoleni, però allora questo scontro è più mediatico o più politico oggi?
Entrambi, cioè, o meglio, è sociale, perché questi fenomeni si ritrovano anche nel confronto tra le persone, ad esempio nei social, ma lo vediamo anche nei fenomeni nella strada oggi, lo vediamo anche negli epiteti che vengono proferiti nelle strade oggi tra persone magari di diverso colore, lo vediamo nella politica e lo vediamo nel confronto dei media, nelle polarizzazioni che si esprimono nel talk show mediatico, e tutto questo è in qualche modo il sintomo di una trasformazione profonda, non solo del modo di comunicare, ma poi anche, come dire, a cascata anche nel modo di comportarsi e di guardarsi quando si parla di fenomeni in società, quando si tratta di decidere delle prossime elezioni che si avvicinano. E qui ovviamente oggi siamo dopo le elezioni del midterm degli Stati Uniti, dove effettivamente sono un laboratorio incredibile di questa trasformazione.
Marco Bazzi, buongiorno, benvenuto anche a te, collega giornalista e direttore del portale Libera TV.
Buongiorno a tutti.
Tu sei stato tra i primi che nella Svizzera italiana hai rotto con certi schemi, diciamo, mediatici, hai creato in un certo senso la contrapposizione sul tuo portale.
Beh, diciamo che l'abbiamo creata già a Tele Ticino, ma c'erano altri personaggi ed era più semplice allora farlo. Diciamo che Giuliano Bignasca è stato un po' il precursore di questo tipo, di questo modo di comunicare la politica, ed è stato il primo a utilizzare sui media anche certi termini da bar, da osteria, insomma, ha portato la voce della bettola sul giornale. Poi è chiaro, io condivido l'analisi di Mazzoleni perché è perfetta, c'è una polarizzazione in atto a livello sociale, a livello economico ci sono sempre più ricchi e sempre più poveri, ma veramente molto più ricchi e molto più poveri anche da noi, c'è una polarizzazione. Io credo che, come c'era una bella frase sul servizio dell'Espresso che ci hai fatto avere, Antonio, ed era c'è siamo orfani della politica. La politica ha lasciato un vuoto di potere, e questo vuoto è stato riempito da movimenti che fanno anche politica, ma non sono istituzionalmente dei partiti. I partiti sono molto in difficoltà.
Ecco, però tu dici c'è un vuoto politico, però non credi che la politica si è dovuta adeguare a quella che è diventata una polarizzazione in tantissimi ambiti della nostra società?
Sì,
tra
diciamo,
ricchi e poveri, la politica ha seguito a ruota.
C'è un vuoto ideologico, diciamo, è quello che Bauman definiva la società liquida, no? Quando non ci sono più storie da raccontare, o comunque la narrazione che tu vorresti fare del mondo non corrisponde più alla realtà. Ecco, secondo me è un po' questo.
Reto Ceschi, buongiorno anche a te, giornalista e responsabile del nostro Dipartimento dell'Informazione, qui appunto alla RSI. Reto Ceschi è un giornalista, diciamo, politicamente corretto, lo posso dire?
Puoi dirlo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Reto.
Beh, se non è ancora un insulto, lo accetto volentieri. Uno che rispetta le regole.
È uno che rispetta le regole, con però spesso alcuni attori che le regole...
Fin quando non cambiano le regole, ecco. Poi se cambiano si può cambiare, le regole si possono cambiare.
Quali
fin
sono,
quando ci sono
le regole della politica?
Ma le regole della politica sarebbero quelle di rispettare gli avversari. A me piace dare qualche definizione in apertura, perché quando parliamo di buonismo, buonismo è il buonista è debole, è un po' radical chic, è uno che sta coi piedi al caldo, sta abbastanza bene, è anche un po' fuori dalla storia. Il cattivista invece è quello che dice pane pane, al vino al vino, non ha paura, difende gli interessi della gente. Poi come lo fa, questo dipende. Mi pare un po' una definizione che è anche divertente per la lettura, però non ci porta molto lontano. Prima abbiamo detto è la fine della politica. Io credo che sia prima di tutto la fine dell'ideologia. La politica si continua a fare, si continua a fare, si continuano a gestire interessi enormi oggi, in questo momento, ieri, domani, e li fa, e questi interessi gestisce ancora anche la politica. Quindi prima c'erano le ideologie e c'era anche un modo di spartirsi il potere che certamente non era limpido e trasparente. Adesso, se sostituiamo le ideologie con due categorie, buonisti e cattivisti, evidentemente facciamo un passo indietro dal punto di vista, secondo me, anche della qualità del confronto e del dibattito politico, perché il confronto a questo livello è proprio scadente. Gli interessi quale politico non dichiara di occuparsi degli interessi della gente? Non ne ho mai sentiti. Poi li fanno davvero?
Quindi,
sia i buonisti sia i cattivisti.
Certo, quindi Reto, qui di ideologico non c'è nulla.
Di ideologico non c'è nulla, c'è comunque quello che si diceva prima, cioè è cambiato il modo di comunicare la politica. È straordinario quello che accade, ad esempio, facciamo l'esempio degli Stati Uniti, potremmo fare l'esempio anche di Salvini in Italia. Cioè, Trump è al potere da 2 anni, è al potere, governa gli Stati Uniti con una situazione economica molto buona, ma con tutta una serie di problemi. Lui è in campagna elettorale permanente, non solo perché c'erano le midterm, ma anche domani sarà in campagna elettorale permanente. Starà dicendo che quello che non funziona è colpa degli altri che gli impediscono di lavorare, e questo succede a tutti i livelli. Adesso stiamo parlando di politici orientati a destra, ma lo fanno anche i politici orientati a sinistra, cioè sempre quelli di prima, anche dopo anni di potere, hanno lasciato un'eredità che loro non hanno potuto o non possono, perché impediti, cambiare. Non si assumono mai fino in fondo le responsabilità, perché è più bello far campagna elettorale, è meraviglioso,
ecco,
c'è il contatto con la gente.
Però è un po' squallido sentire Salvini che se la prende con quelli di prima per i disastri ambientali.
Questo è un giudizio che si può dare, ma lo facevano quelli di prima, lo facevano con quelli di prima. C'è sempre qualcuno prima a cui dare delle responsabilità che non sei stato in grado di, oppure delle visioni che non hai avuto tu. È un po' tipico, cioè la politica, i politici sono orientati all'obiettivo successivo, che cioè vincere le prossime elezioni. Il problema è che tra un'elezione e l'altra c'è qualche anno dove bisognerebbe fare qualcosa. Non è che ogni elezione, c'è un'elezione al mese, per fortuna. L'impressione invece è che sia la campagna elettorale permanente in certi paesi, che è dominante, ed è estremamente faticoso anche per i media, perché riusciamo probabilmente sempre meno ad interessare il cittadino sui temi importanti, perché tanto tutti sono uguali, tanto tutti non affrontano i problemi, tanto i politici sono tutti la stessa cosa, dicono e poi non fanno.
Un po' una definizione populista però la tua,
certo, certo, perché
quella di dire che tutti i politici, perché, però è vero che
quello che dice, quello che giudica, il giudizio del pubblico è assuefatto a questo tipo di populismo che dice che fa di ogni erba un fascio.
Ecco, Oscar Mazzoleni, ma il fatto di continuare a dare la colpa a quelli che c'erano prima rende ancora in politica, renderà a lungo andare, oppure alla fine anche la gente si annoierà di questo modo di fare, di modo di dire anche?
Occorre chiedersi se le persone, la cosiddetta gente, si annoia dello spettacolo. Chiediamocelo, soprattutto per coloro che fanno media. La politica è spettacolo ed è questo la trasformazione, cioè più che fornire risposte concrete, si autoconvince, o meno i politici si autoconvincono che deve essere spettacolo per attirare l'attenzione. E se si va a vedere diciamo coloro che hanno organizzato i movimenti populisti, che si possono definire come populisti, negli ultimi 20-30 anni quasi tutti erano personaggi che vengono dal mondo dello spettacolo, della comunicazione giornalistica in particolare, oppure imbonitori, oppure imprenditori cosiddetti che si prestano alla politica ma che in qualche modo vengono da fuori, che dimostrano in qualche modo la propria stranità o l'essere outsider. Ebbene, tutti questi esaltano, appunto, come è già stato detto, il linguaggio cosiddetto da bar, i sentimenti popolari, la supremazia che devono avere i sentimenti popolari, il parlar franco, il parlar diretto, e che questo in qualche modo si giustifica perché bisogna attaccare le elite. E qui le elite possono essere tante elite, non è solamente il passato ma anche il presente, le elite globali, e accusate di edulcorare in certo senso in modo ipocrita i veri conflitti, i veri interessi del popolo. In questo senso diciamo contro il political correct, e qui è interessante vedere anche però come si ricollega alla critica della langue de bois, come i francesi dicono, oppure il salon fail, come si dice in Svizzera tedesca, cioè questo modo di fare, questi atteggiamenti un po', come dire, dove si dice non si dice. Ecco, questo anche bisogna ammettere che fa parte dell'attacco al political correct. E poi in certo senso bisogna vederne anche però il risvolto, cioè questa voglia di fare comunicazione permanente, che cosa significa? Bisogna in qualche modo vive nella continua rottura degli schemi, cioè senza questa rottura continua degli schemi non può sopravvivere. E d'altra parte i partiti populisti, quando sono al governo, poi fanno fatica e vengono in qualche modo rimessi in discussione al proprio interno o da altri, proprio perché non riescono a realizzare quello che promettono. Ma soprattutto oggi bisogna dire che la rottura degli schemi, delle convenzioni, del rispetto dell'altro, ha delle conseguenze anche che possono arrivare fino a giustificare la discriminazione razziale delle minoranze. Cioè questo bisogna anche dirlo, cioè non è solo questa ambiguità qui è potentissima evidentemente può avere delle implicazioni non solamente nel comunicare la politica, ma nella convivenza civile. Dobbiamo renderci conto anche di questo risvolto, pur ricordando che questi partiti sono anche espressione di esigenze, di inuguaglianze, di frustrazioni che esistono nella società.
Però Oscar Mazzoleni, se c'è questa affannosa ricerca di costantemente rompere gli schemi da parte di tutti, chi non romperà più gli schemi sarà politicamente scorretto a medio o lungo termine?
Non penso. Penso invece che siamo in un'onda dove appunto aiutati dai social, aiutati dal flusso continuo delle informazioni, nessuno si può fermare. Chi si ferma è sconfitto. Questa è l'idea, cioè questa è la credenza. Io non credo che siamo nella fine delle ideologie, assolutamente. Questa è quello che ci raccontano, che come dire, sono finite le ideologie storiche che hanno segnato l'Ottocento, Novecento, che hanno chiaramente distinto liberalismo, socialismo, le correnti cristiano-democratiche. Quello sì, cioè manca una chiarezza lì, ma oggi siamo nel pieno delle ideologie, questa ideologia per cui non si può far politica senza rompere gli schemi, senza attaccare l'avversario, è un'ideologia. Oggi le grandi ideologie, oggi c'è il ritorno al sovranismo, c'è il discorso della difesa dei territori.
Oscar, è un'ideologia o è uno stile il fatto di attaccare l'avversario?
Sono ideologie perché sono credenze. Ecco, se l'ideologia è una credenza, allora siamo sempre comunque in un'epoca di credenze e quindi ideologie. Non confondiamo l'ideologia come dottrina, ripeto, come dottrina scritta nei libri, che si scrivevano in un'epoca che non è la nostra, con, come dire, un discorso che è diffusissimo, che si scrive sui social, che si scrive in 10 righe oggigiorno e che produce credenza.
Marco Bazzi, dobbiamo rassegnarci, la politica è e sarà spettacolo?
Ma credo sempre di più, basta guardare le trasmissioni televisive e quello che viene riportato anche sui siti dei giornali nazionali italiani, da Repubblica, il Corriere, la Stampa, parlano della tua trasmissione se qualcuno ha sbroccato nella tua trasmissione, se no non ne parlano, e ti fanno vedere quei 5 minuti di litigio in cui si tirano i piatti addosso. È giusto però quello che diceva Oscar, perché secondo me proprio è vero, e io quando mi riferisco al tramonto degli ideologie o della politica parlo delle ideologie della politica tradizionale, però ci sono dei fenomeni sociali nuovi, secondo me uno su tutti è quello della migrazione o dell'immigrazione. Se non ci fosse stata questa ondata migratoria, sarebbero cambiate a livello politico le cose come sono cambiate in Europa, sarebbe nato il movimento salviniano, la Lega Salviniana. Una volta c'erano i Terroni e la Lega di Bossi era la Lega che voleva imporre o sganciarsi dall'Italia,
da Roma ladrona,
e adesso Salvini ha fatto questo semplice passaggio, ha detto ok, il nemico, l'avversario non è più Roma ladrona, sono gli immigrati, e questo è stato il successo della Lega. Chiaro, senza questi fenomeni probabilmente non saremmo a questo livello, non ci anche Trump ha fatto del fermiamo l'immigrazione in America uno dei suoi cavalli di battaglia,
lo sta dicendo ancora.
E poi c'è comunque tutto un disagio sociale che non possiamo negare, insomma, c'è, nel senso, noi vediamo quello che dicevo, sempre più ricchi e sempre più poveri, ci sono persone che fanno sempre più fatica a tirare alla fine del mese, da noi come in Italia, come in altri paesi europei, e questo conta, nel senso che se uno ti dice ti do il reddito di cittadinanza, vota per me, dopo però come fai a darglielo?
Certo, io però vorrei tornare sul discorso media, radio, televisivo, giornali, portali, reto, chiederti, ma il lunedì sera, prima di andare in onda, prima di 60 minuti, nella tua testa c'è ora devo andare in onda e devo fare spettacolo?
No, non c'è questa
preoccupazione.
Ma no, non c'è questa preoccupazione, anche perché se volessi far questo sceglierei altri interlocutori. Mi pare che non scelgo degli interlocutori, diciamo, avvezzi allo spettacolo. Poi ci sono delle situazioni che possono diventare un pochino più animata. Cioè, l'importante, secondo me, è che in un confronto di quel tipo, stiamo parlando di un tipo di programma molto particolare, dove si confrontano opinioni, che sia animato il confronto, che possa diventare gradevole, perché diciamo nel contagio delle idee le persone si danno il meglio di se stesse, riescono a dire delle cose che magari non riescono a scrivere, riescono a essere brillanti, eccetera, ben venga. Cioè non è un convegno di professori universitari che parlano di un coso specifico, deve essere qualcosa rivolto al pubblico che magari l'unico interesse, l'unico approccio con la politica lo ha una volta alla settimana, una volta al mese. Quindi, ma non c'è la ricerca automatica di spettacolo, diceva prima Marco. Certo che abbiamo avuto stagioni in Ticino dove non c'era bisogno di cercare lo spettacolo, era spettacolo quando Giuliano Bignasca si alzava, faceva il giro per lo studio, andava dietro a Marco che stava conducendo, veniva a vedere cosa avevo in mano io, i cartellini, e cosa stava scritto. Era una cosa che di per sé era spettacolare, che non sapevi neanche tanto bene, non so Marco, io non sapevo tanto bene come gestire, perché da una parte
era sempre imprevedibile,
vada a sedersi oppure vada fuori, e al tempo stesso era una cosa che anche gli altri tolleravano, erano delle situazioni molto particolari.
Diciamo adesso, che l'unico che ha fatto spettacolo di questi che ho visto era il barone Adesi quando si è alzato dal tuo studio,
è andato.
Quello è spettacolo,
è andato
me.
E se ne è parlato, tu esatto. Nel suo portale ne hai parlato, altrimenti avresti parlato di questa puntata di 60 minuti, che era una puntata assolutamente pacifica, per nulla spettacolare. Se lo spettacolo, tra virgolette, lo ha concesso il professore di economia andandosi dal programma un po' arrabbiato, ecco, certamente non c'era la volontà di far questo, ma forse il discorso anche un po' possiamo introdurre quello che il populismo, cioè criticare l'elite è sano. Cioè è sano per una democrazia, è qualcosa di sano. Sarebbe bruttissimo una realtà dove chi rappresenta gli interessi del popolo, di altre categorie di persone, non, non potesse criticare l'élite, significa essere in un regime autoritario. Il problema è che la modalità anche di
la forma, certo.
La forma e anche il problema è il comportamento dell'élite, che dicono sempre abbiamo cose molto più complicate, sono troppo complicate le cose per spiegarle a voi, queste cose non si possono fare di principio, evidentemente è benzina sul fuoco del populismo che si alimenta, evidentemente.
Assolutamente.
C'è ancora tantissimo da dire su questo scontro di stili, ma anche di ideologie, lasciamolo lì, perché diceva giustamente Oscar Mazzoleni che probabilmente ci sono ancora delle credenze e ideologie su cui non si può, insomma, far finta di niente, esistono ancora, scontro dunque di stili, di forme, di comportamenti, di ideologie tra buonisti e cattivisti. Voi da che parte state? Più dalla parte dei buonisti o più dalla parte dei cattivisti? E poi tra un brano musicale metteremo sul tappeto anche il discorso populisti sì, populisti no, chi è populista, se i populisti sono veramente i cattivisti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland runs me to the wall. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. Thank you.
0848 03 0808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Quello scontro di stili e di ideologie tra buonisti e cattivisti, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci, poi ovviamente si parla anche di populismo e di antipopulismo, di politica che è diventata, o che sta diventando, o che praticamente è già diventato uno spettacolo. Lizka Mozzi, buongiorno, cosa dice il pubblico?
Buongiorno.
Riusciamo a fare un po' di spettacolo anche noi, il pubblico c'è?
Il pubblico c'è, si fa sentire, c'è Monica che fa un commento molto emotivo, dice la politica è uno schifo secondo me, la politica è soltanto spettacolo puro e io non credo più a niente di quello che viene detto. Qualcun altro poi dice la situazione è molto complessa e tramite i politici di tutti i partiti diamo loro la parola alle nostre paure, alle nostre rabbie, ai nostri desideri e chi sarà poi in grado di dare delle risposte a tutto questo in modo serio e anche profondo? Filosofi, psicologi, sociologi? Questa è la domanda che rilancia l'ascoltatore o ascoltatrice. E poi c'è Franco e dice i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. La calma è la virtù dei forti, i perbenisti sono le persone in possesso di buon senso. Dobbiamo smantellare il nostro stato sociale perché è troppo evoluto rispetto a quello americano e quindi fa un paragone. Questo è il vero problema. Cosa ne pensate, Marco Bazzi e Reto Ceschi?
Cosa ne pensate? Buona domanda questa sui perbenisti. Che sono le persone sagge o che sarebbero le persone sagge?
Beh, di persone sagge ce n'è sempre bisogno. Poi alcuni pensano di essere saggi e lo pensano solo loro, quindi è un problema abbastanza grande. Però mi chiedo, la domanda di fondo è, dopo questa ondata di critica forte nei confronti dell'elite, di passaggio attraverso dei posti di potere da parte di chi viene da un mondo politico identificato come populista, la domanda è che cosa resterà, nel senso che saranno in grado questi movimenti prevalentemente orientati secondo i vecchi schemi ideologici a destra, ma con anche alcune tendenze a sinistra, di affrontare quelli che sono i problemi del popolo che credono di rappresentare. Questo sarà l'elemento centrale. Se non ci riusciranno, se non dovessero riuscirci, chiaramente sarà un effetto molto pesante, probabilmente un effetto molto pesante sull'intera democrazia. Saranno in grado le vecchie elite che saranno ancora rimaste lì un po' ingrigite a riprendere il controllo della situazione con la loro presunta saggezza? Perché anche sulla saggezza delle elite si potrebbe discutere a lungo.
E certo.
Perché diciamo che non sempre hanno rappresentato l'immagine di scelte trasparenti, di scelte ben spiegate.
Talvolta la saggezza era furbizia.
Anche al popolo, cioè bisogna anche essere in grado di spiegare ai cittadini che cosa si sta facendo e spiegarlo non solo per i propri interessi, ma cercando di far capire perché di certe scelte, anche magari certe scelte impopolari.
Marco
non
Bazzi.
Sempre è stato fatto.
Quando magari sulle elite o si creano delle nuove elite, perché comunque quando uno prende il potere a livello politico dà luogo, dà forma a nuova elite o comincia ad andare a braccetto con le elite, quindi magari questo scontro tra i populisti al potere e le elite è anche un po' fittizio e dietro ci sono degli accordi e degli interessi comuni, ma io credo che ci sia una grande incertezza e un grande smarrimento nella società, da parte delle persone che hanno paura, che vivono un futuro sempre più incerto, il posto di lavoro sempre più incerto, ci sono gli immigrati, ci sono i criminali, ci sono gli zingari che rubano in casa, che ecco, poi sono racconti che vengono fatti che magari poi non corrispondono alla realtà dei fatti, però ci sono e divampano sui social, si trasmettono e si moltiplicano e si gonfiano sui social network. E allora chi parla chiaro oggi, chi dà dei messaggi chiari di certezza e di rassicurazione vince. Questo è, credo, la chiave del successo. Chi dice ok, allora fuori gli immigrati dall'Italia, basta, non entrano più le navi.
Prima i nostri, insomma.
Il primo nostrismo, il sovranismo, ecco, questa è la nuova ideologia.
Ecco, scusa Antonio, proprio a questo riguardo c'è qualcuno che scrive, beh, basta parlare di buonisti, cattivisti, populisti, fascisti riferiti al tempo attuale, parliamo invece di rispetto della persona, che sia bianca, nera, povera, di qualsiasi
entità. Sì, è il discorso che faceva Reto, no? Il rispetto degli altri,
il rispetto è una
regole.
Questione di educazione.
Sì,
anche purtroppo l'educazione non c'è più.
Beh, anche riguardando quello che è accaduto stanotte con le elezioni americane, c'è un molto interessante la spaccatura del paese,
netta.
Perché c'è un Trump ha, diciamo, conquistato a sé una parte dell'elettorato che quella anche tradizionale del Partito Repubblicano, bianca, tendenzialmente aziana, eccetera, eccetera. C'è un altro mondo, un'altra America che è molto multicolore, molto diversa, molto poco unita, perché hanno tutta una serie di idee anche molto diverse, federati dall'essere contro Trump in questo momento, ma certamente tanti alfieri dei diritti. Quindi questo può essere, uno potrebbe dire, questo è un... Beh, Trump governerà 2 anni ancora, probabilmente altri 4, visto come si è messa la situazione adesso. Quindi si preparerà un'America per il dopo Trump, che sarà probabilmente portata a dover ripristinare alcuni dei diritti che il presidente potrebbe essere tentato di intaccare durante questi prossimi 2-6 anni di presidenza.
Oscar Mazzoleni, però dobbiamo partire anche da un dato di fatto, che oggi i cattivisti populisti sono già al potere, perché in molti stati sono loro che comandano.
Sì, ci sono due discorsi. Primo, torniamo alla definizione del buonismo, perché... E secondo la Treccani è l'ostentazione di buoni sentimenti, di tolleranza, di benevolenza verso gli avversari, e questo, secondo me, questa definizione favorisce anche un po' un modo caricaturale che hanno i cosiddetti cattivisti di criticare il buonismo, perché questa ostentazione forse ormai non fa più così tanto parte del modo di comunicare la politica, quando si prende appunto l'esempio delle elezioni americane, prendete il caso della campagna del candidato democratico in Florida, che attaccato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti, attaccato con degli epiteti come ladro, corrotto, nonostante questo candidato non fosse, come dire, non sia sotto inchiesta giudiziaria, il candidato democratico attacca a sua volta il presidente usando l'espressione di maiale. Ecco, noi siamo, in questo tipo di scenari facilmente, come dire, dentro questi meccanismi. Ripeto, poi il candidato che poi ha perso per pochi voti era visto come uno dei astri nascenti dei liberal americani, cioè, però coraggioso, perché è riuscito a rispondere al cattivo Trump. Ecco, questo è un discorso. Il secondo discorso è che conseguenze ci sono quando questi vanno al potere. Uno, molto spesso non riescono a realizzare ciò che vogliono perché sono massimalisti nelle richieste, sono spesso massimalisti, vorrebbero cambiare tutto e poi non riescono, e quindi producono sfiducia, producono frustrazione e quindi magari anche astensionismo elettorale. E dall'altro ci sono altri che, visto perché non possono controllare l'economia, perché questa sfugge comunque dal controllo degli stati cosiddetti sovrani, che non lo sono più, allora cosa puntano? Puntano alla riduzione degli spazi democratici, come succede nei paesi dell'est, dove appunto i populisti al potere cambiano le regole del gioco istituzionale, legale, non solamente, come dire, nella discussione pubblica, per evidentemente favorire la loro permanenza al potere. Quindi siamo comunque in una situazione molto molto di transizione e anche molto aperta a diversi scenari.
Però allora i populisti cattivisti al potere sono politicamente scorretti?
Beh, se riescono in qualche modo ad imporre un nuovo senso comune, per cui sostanzialmente prima passano le maggioranze, perché fondamentalmente il populismo ha poca tolleranza verso chi la pensa diversamente. Questo è un po', come dire, uno degli elementi di un certo tipo di populismo, non di tutto, sia chiaro, ma quello che è dominante oggi in Europa. È evidente, cioè, se si riesce a imporre un nuovo senso comune escludendo altri, si dice nuovo politically correct, che non si presenta evidentemente mai come tale, perché altrimenti si screditerebbe da solo, però ecco, quando il political correct si impone come nuovo senso comune, si impone come un nuovo senso comune, ebbene, ecco, questo è un cambiamento reale, un modo di pensare diversamente. Però, ripeto, siamo in una fase, lunga fase, secondo me, dove stiamo erodendo quello che è, diciamo, una certa civiltà delle buone maniere, diciamo così, che valeva in politica almeno per uno scorcio del XX secolo nei paesi diciamo occidentali. Stiamo erodendo questa mentalità, questo modo di fare, e non sappiamo bene dove andremo.
La civiltà delle buone maniere, una bella fotografia, nitida, trasparente. Marco, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Ma citando c'è un filosofo indiano, Pankaj Mishra, che ha detto che viviamo nell'era della rabbia. Anche se la gente mangia, diciamo, ha comunque problemi, e c'è molta invidia verso chi diventa sempre più ricco. Tutta questa rabbia e frustrazione, complice anche i social, si riflette in un linguaggio imbarbarito, ma i schieramenti sono poi sempre gli stessi, perché i progressisti vengono chiamati bonisti e i conservatori sono quei cattivisti, si cambia solo linguaggio, anzi con questo linguaggio qui ci si adegua alla degenerazione della politica.
Grazie Marco, buona giornata. Prego. Ci ascolti per radio. Reto Ceschi, se viviamo nell'epoca della rabbia, il giornalista, colui che lavora nei media, deve alimentarla questa rabbia oppure deve stemperarla?
Il giornalista deve raccontarla, se c'è rabbia, se ci sono problemi deve raccontarli, deve cercare le storie e soprattutto cercare le storie che non raccontano gli altri, perché questo è il nostro dovere e quindi questo è il nostro compito. Poi a chi giova questo tipo di racconto? Chiaro che c'è il racconto e poi c'è la contestualizzazione del racconto, perché se parliamo di un tema, poi va messo diciamo nella lettura più globale. Questo è il nostro compito, però non dobbiamo nascondere che ci sono dei problemi, non dobbiamo nasconderci che ci sono delle cose che preoccupano la popolazione, ci sono delle paure che le statistiche non raccontano, ad esempio quella legata ad esempio alla criminalità. Le statistiche attestano un calo evidente della criminalità, eppure la percezione è di un
ma anche un calo di immigrati in Svizzera
e anche
di richieste di asilanti, di procedure
assolutamente
d'asilo.
Assodato dalle statistiche, calo, ma anche dalla realtà, non solo dalle statistiche. C'è una necessità di raccontare quello che accade, ma raccontare appunto senza troppi tabù, in questo senso, cercando di porre le cose in modo chiaro, senza paura di dire le cose come siamo.
Come stanno?
Dobbiamo essere un pochino più populisti, dobbiamo farci capire dal popolo, dal pubblico. I
Marco
giornalisti
Bazzi.
Devono essere più chiari.
Marco Bazzi, come raccontare? Cosa e come raccontare? Alimentando la rabbia, alimentando le spaccature, alimentando le polemiche, oppure
non bisogna forzarle troppo, ma se le spaccature ci sono non bisogna nasconderle, quindi secondo me bisogna raccontare, hai ragione Reto, io sono perfettamente d'accordo, dobbiamo raccontare quello che vediamo e che percepiamo, ovviamente ognuno con la propria sensibilità, per cui a me magari la realtà appare in un modo e a lui appare in un altro, quindi per me è più importante questo fatto, più rilevante o questo episodio della politica, oppure è meno rilevante. Noi ogni giorno cerchiamo di leggere quello che succede, quello che ci viene raccontato e comunicato da diverse fonti o che leggiamo sui giornali. Quindi noi siamo degli scrittori di quello che succede, ognuno scrive con uno stile diverso e racconta in modo diverso. Però secondo me si potrebbe fare per capire un po' chi sono i buonisti e i cattivisti. Allora, se io penso a un cattivista, se penso che se la gente pensa a un cattivista, pensa per esempio a un Lorenzo Quadri, no? Lorenzo Quadri è un prototipo del cattivismo nostrano, perché lui comunque usa dei termini, dei modi di esprimersi molto duri, molto diretti.
Beh, anche il suo giornale.
E li riflette nel suo certo. giornale, dove non è l'unico che scrive, evidentemente, però è il direttore. E invece Matteo Pronzini, Movimento per il Socialismo, è un cattivista o un buonista? Secondo me è un cattivista anche lui. Cioè,
e,
nel
Gobbi,
senso,
e Gobbi e Zali sono cattivisti o buonisti?
Gobbi era cattivista, adesso è diventato un po' più buonista, ma fa parte del gioco di potere della Lega, che ha sempre giocato su due tavoli, no? Il tavolo istituzionale e il tavolo antagonista. Gobbi oggi rappresenta molto la Lega istituzionale, forse più di Zali. Zali è un po' meno diciamo
schierato.
Identificabile o comunque definibile, anche Però, insomma, è chiaro che se ci fosse stato Giuliano Bignasca, Zalli non avrebbe mai potuto immaginare nemmeno di proporre la tassa di collegamento, cioè la tassa di posteggi, perché Bignasca gli avrebbe ribaltato il tavolo.
Oscar Mazzoleni, quel cattivismo del mattino della domenica è di Lorenzo Quadri, che futuro hanno, secondo lei?
Beh, questo è un discorso effettivamente che si può leggere da più punti di vista, dal punto di vista della Lega. Senza il mattino, o meglio, senza il linguaggio del mattino, senza la, diciamo, questa voce, l'anima movimentista che di protesta rischia in qualche modo di perdere, diciamo, spazio, e quindi per la Lega potrebbe diventare un problema in futuro dal punto di vista elettorale. Dall'altro lato, questo settimanale ha creato una tradizione, ha modificato e ha contribuito a modificare il linguaggio della politica, si è intrecciato poi con l'avvento dei social, e sicuramente una storia futura dei media in Ticino avrà un ruolo piuttosto importante nel capire la trasformazione. Cioè, il Mattino della Domenica nasce nel 90 come un gruppo di giornalisti, certamente spinti dall'allora già direttore editore Giuliano Bignasca, però poi è chiaro, si è identificata nel movimento, cioè questo è, diciamo, un movimento partito assolutamente originale anche nello spazio europeo, perché nasce prima come giornale e poi come movimento politico. Ed è certo, questo sicuramente fa parte di questo scenario politico ticinese, però ecco, se dovesse mancare per tante ragioni, la Lega non sarà più la Lega che conosciamo oggi.
È d'accordo, Bazzi?
Sì, sono d'accordo. Senza il Mattino della Domenica, per quello che il Mattino c'è ancora, perché senza il Mattino la Lega non avrebbe ottenuto i risultati elettorali che ha ottenuto, ed è il giornale in cui si evidenziano le due, come dire, il gioco dei due tavoli, no? Cioè la parte istituzionale, che viene regolarmente, settimanalmente riportata con titoli tipo, non so, prendiamo l'ultima copertina, era Zalli ha salvato il tram treno, ha portato, cioè sembrava
milioni al Ticino,
no? 240 milioni al Ticino, sembrava la Madonna Pellegrina con Doris Leuter, ecco, quindi questa è la parte istituzionale. Poi c'è invece la parte antagonista pesante, che si esprime in altre copertine, in altri titoli.
Benissimo, ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione, c'è ancora il tempo per un brano musicale e poi arriveremo a dare qualche conclusione in un tema che certo non si esaurisce oggi, perché va avanti praticamente di ora in ora, quello scontro di stili e di ideologie tra buonisti e cattivisti, tra populisti e non populisti. Ne stiamo parlando con Oscar Mazzoleni, Reto Ceschi e Marco Bazzi.
Something deep inside me dies, 'cause I know you won't get better, better, better. You'd rather be right than below. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. I stumble through the words as they're leaving me.
Listen now, can you forget?
Torniamo a parlare di scontri politici o di scontri di stili e di ideologie tra buonisti e cattivisti, tra populisti e non populisti. Reto Ceschi, si diceva, microfoni spenti dei social media che oggi privano il giornalista di una mediazione o non ha più tempo per mediare il giornalista.
Ma è diventato tutto molto più difficile, ma soprattutto i leader politici, gli esponenti della politica più in generale sono capaci evidentemente attraverso un uso sapiente dei social media di saltare la prima mediazione giornalistica, nel senso che Matteo Salvini ad esempio con una certa regolarità alle 19:15-19:30, quindi in orario pre-telegiornali, manda le sue dirette Facebook dove ci sono degli elementi di notizia o degli elementi di comunicazione che vanno direttamente al suo, non solo al suo elettorato ma agli italiani, che i telegiornali tendono a riprendere perché ci sono degli elementi interessanti detti dal ministro degli interni del paese in quel momento e che passano senza integrali, senza nessun tipo di mediazione giornalistica, quindi obiettivo doppio: sui social raggiunge tendenzialmente chi li segue, nei telegiornali raggiunge anche quelli che magari non lo amano però lo ascoltano e cominciano a dire: beh, io non voterò mai Salvini, però su quelle cose lì su quella
non
cosa lì ha ragione.
Torti. Marco Bazzi, effettivamente spesso c'è il copia e incolla del giornalista che riporta quello che il politico dice ma senza nessuna domanda.
Sì, sì, questo è il problema. Noi siamo sempre più sollecitati, arrivano input da ogni dove, mail, comunicati, conferenze, e poi c'è tutta la rete social, ok? Quindi la rete social spesso non ti consente di fare domande o di approfondire il tema, ma di solito chi inserisce in Facebook piuttosto che in Twitter un intervento lo fa in modo pungente, quindi si può fare un bel titolo. Se si può fare un bel titolo lo
si prende e si fa spettacolo.
Ah, beh, ma certo, ma senza
arriviamo
spettacolo,
allo spettacolo.
Ma noi stiamo facendo spettacolo anche adesso, se non, no.
Liz, contribuisce
torniamo
anche
alla
tu
Vox
allo
Populi?
Spettacolo, vai
sì.
Con la Vox Populi.
Allora Rita dice: c'è da domandarsi perché vengano eletti dei personaggi che sembrano dei ragazzi egocentrici e che visto la loro posizione possono diventare anche davvero pericolosi. Il buonsenso e l'equilibrio dove sono oggi, se lo domanda, e sembra che arrivi quasi in realtà una risposta a questa prima riflessione. Qualcun altro dice: siamo arrivati a questo punto perché la gente è stufa di lavorare, pagare tutta una vita per poi non ricevere in sostanza un bel niente. C'è Maria che fa poi una domanda e dice: si può cambiare il sistema politico in modo davvero di andare tutti d'accordo? Si può.
È interessante. Oscar Mazzoleni, tornando a quello che lei diceva prima, l'economia va avanti da sola sul suo binario, forse non ha bisogno così tanto della politica oggi. Poi però c'è la politica e ci sono i media. Come possono convivere?
Beh,
o
diciamo,
come devono convivere?
La politica e i media rincorrono, come già è stato detto.
Ecco, ma chi rincorre chi?
Da quel lato lì, cioè l'effetto del social e del flusso continuo, il fatto che c'è una riappropriazione di fatto diciamo della comunicazione tra virgolette pubblica da parte di persone che fino a pochi anni fa non erano escluse perché non facevano di mestiere giornalisti o politologi o altro, quindi non avevano questo diritto alla presenza nei media. Oggi c'è un'espansione infinita, poi chiaramente laddove chiaramente agiscono anche i politici. Oggi è difficile oggi fare, come dire, gerarchie, e questo è il punto fondamentale, cioè come l'intellettuale oggi in qualche modo è toccato dal discredito perché in fondo è uno delle tante voci, anche i giornalisti si ritrovano in un certo senso a perdere quella centralità per capacità di filtro, di smistamento, salvo appunto definire poi degli spazi ben definiti che evidentemente giustamente i giornalisti difendono con forza, con la loro professionalità, e quindi in un certo senso questo è il paradosso. In un'epoca di cattivismo creare delle isole, cioè diciamo di convivenza, di spazio di condivisione e di rispetto, ecco che paradossalmente ridiventa interessante. Ecco, questo secondo me è una riflessione da fare, cioè proprio in questo flusso continuo chi riesce a fermarsi, a riflettere, a dare spazi, ecco che intercetta comunque una parte del pubblico, come lo sentiamo questa mattina, che diciamo
si ferma e
non
riflette.
Accetta completamente il gioco dello scontro.
Chi sono i colpevoli di questa deriva, Marco Bazzi? Ci sono dei colpevoli?
Cito Vasco Rossi: buoni o cattivi non è la fine, prima c'è il giusto o sbagliato da sopportare. Questo secondo me è una frase che mi sono segnato perché secondo me è un po' la chiave metaforicamente di questo confronto, no? Cioè, il problema è che i cattivi e i buoni nascono dalle cose che la gente sopporta e fa fatica a sopportare. Ci vede delle cose sbagliate, delle cose ingiuste, ognuno coi suoi occhi, ok? Quindi prima c'è il giusto e c'è lo sbagliato, e dopo da questo nascono cattivisti e buonisti. Un'altra domanda che ci si può porre: Matteo Renzi era meno populista di Maio?
Il rottamatore, effettivamente sì. Reto Ceschi, un minutino per te in chiusura, perché siamo arrivati qui?
Siamo arrivati qui perché indubbiamente...
E come ne usciamo?
Ma come ne usciamo non lo so, nel senso che la preoccupazione è che questo scontro che è in fondo in corso tra una maniere diverse di fare la politica, una più tradizionale, l'altra più di rottura, perlomeno nei termini, possa portare a delle conseguenze molto molto gravi. Quello che notiamo, e lo notiamo spesso, è che anche gli antipopulisti cercano di ogni tanto di scopiazzare il linguaggio di quelli che hanno tacciato di populisti.
E i populisti poi li rimproverano immediatamente.
Sì, e lo fanno generalmente con scarso successo, perché l'elettore soprattutto non è sempre sprovveduto e preferisce l'originale, esatto, alla copia anche un po' poco credibile. Quindi bisogna trovare un altro linguaggio, che deve essere quello non tradizionalmente del rigore, della serietà, ma quello di dire le cose chiare, trasparenti, di mettere in evidenza quali sono gli interessi, di non aver paura di aprirsi. Credo che il populismo lo si batte con la trasparenza.
Grazie mille a Reto Ceschi, a Marco Bazzi, a Oscar Mazzoleni per aver discusso, dibattuto e soprattutto per aver gettato degli spunti, dei preziosissimi spunti e delle interessantissime chiavi di lettura su questo scontro di stili e di ideologie tra buonisti e cattivisti. Domani a Mille Voci avremo un ospite di eccezione, un personaggio, Massimo Busacca, ex arbitro internazionale e ora responsabile degli arbitri della FIFA, e con lui ovviamente parleremo di arbitri e di calcio, e di cose da dire ce ne saranno tante, tantissime. Grazie a voi tutti, buona giornata e buon ascolto sulla Rete 1.